On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni. Ziggy Stardust.
Il 2 aprile 1968 è una data spartiacque nel mondo della settima arte. Quel giorno Stanley Kubrick presentava in anteprima 2001 Odissea nello spazio. Il plauso della critica è ovviamente unanime e addirittura un certo Isaac Asimov lo definisce il primo vero film di fantascienza mai prodotto, perché effettivamente immaginava come sarebbe stata la scienza nel futuro. Nel profondo, il lungometraggio è però un trattato filosofico che parte dalla genesi dell'umanità per arrivare al suo culmine, gli anni 60 naturalmente. I riferimenti più ovvi sono quelli al concetto di oltreuomo di Nietzsche, la concezione del tempo e dello spazio tipica di Hegel, ma anche così, anche con questi riferimenti si rischierebbe di banalizzare l'opera, talmente complessa da far dire allo stesso Kubrick: se qualcuno capisse il finale di 2001, io allora avrei fallito come regista. Tranquillo Stanley, questo segreto ti fa compagnia nella tomba. L'impatto sulla cultura popolare è profondissimo, le sue scene più iconiche che diventano parte dell'immaginario pubblico. Ad esempio la famosissima scena dello Star Child che si vede alla fine del film come evoluzione, se così si può dire, e probabilmente no, del protagonista, David Bowman. E dire che il film inizialmente non ebbe successo. Le prime due settimane di programmazione ebbero così poco pubblico che molti produttori decisero di ritirare il film dalle sale. Nei piccoli cinema, però, il film attira un particolare tipo di visitatori. Una sala buia, isolata, dove per di più proiettano futuristiche immagini dello spazio, beh, è il luogo perfetto per calarsi un acido tanto in voga in quegli anni e, beh, viaggiare. E se le sale all'inizio vedono 3, 4, 6, 10 persone avvicendarsi in questa sorta di gabbia per psiconauti, piano piano ogni fattone che andava a vedere quel film tornava il giorno dopo portando un amico. E il pubblico nel giro di poche settimane andò moltiplicandosi. Tra i viaggiatori che si dedicavano a questa attività c'è anche il protagonista della nostra storia. Un cantante inglese quasi fallito, quantomeno artisticamente bloccato. Aveva appena pubblicato un disco che era stato un flop totale e stava effettivamente decidendo di ritirarsi dalle scene. E dunque cosa fare per dimenticare? Prendersi una marea di acidi e andare a vedere con un amico 2001. Uscirà dalla sala con il cervello in ebollizione. Che a colpirlo sia stata l'assonanza con il nome del protagonista? Che sia più probabilmente stata la magnificenza del film? Non lo sappiamo. Ma quel giorno David Bowie iniziò il suo lento percorso per riportare a terra lo Star Child, ormai diventato uomo, con il nome di Ziggy Stardust. I'm an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut. Just squawking like a big monkey bird. And I'm busting up a brain for the world. David Robert nasce con il cognome di Jones a Brixton, quartiere suburbano di Londra, l'8 gennaio del 1947. Che è un ragazzo sopra la media, lo si capisce fin da subito. A 6 anni, quando si trasferisce con la famiglia in un altro quartiere, lascerà la Stockwell Infant School con la fama di bambino prodigio, con una mente tutta sua e terribilmente brillante. Crescendo la cosa non cambia, ma anzi, il suo prodigio è esteso ad altri campi. Alla Burntash Junior School viene immediatamente preso a far parte del coro scolastico e le sue abilità nel suonare gli strumenti sono nettamente superiori alla media. A 9 anni, alle lezioni di ballo scolastiche, sì, cosa normale nell'Inghilterra di quegli anni, viene definito un ballerino già in natura eccezionale, dalle interpretazioni vividamente artistiche e dalle pose strabilianti. Che fosse nato per l'arte, lo si era insomma capito sin da subito. Che fosse nato nello specifico per la musica, lo si capisce in quello stesso anno. Il padre compra una collezione di 45 giri di musica americana e fra di essi vi è Tutti Frutti di Little Richard. David ne rimane folgorato come San Paolo sulla via di Damasco, letteralmente perché dirà «Ho sentito Dio» quando ricorderà più avanti questa vicenda. Quando poi nel 56 esce Hound Dog, The King of Rock and Roll, David ci danzerà sopra come un elfo indemoniato, commento di sua cugina Cristina che quel giorno ballava con lui e che gli fece conoscere Elvis. A quel punto David già non aveva più dubbi riguardo a cosa dedicare la sua vita. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was hiding. Inizia a partecipare ad alcuni gruppi skiffle, genere che andava moltissimo in quegli anni e che oltretutto non richiedeva necessariamente strumenti costosi da suonare. Si poteva benissimo accompagnare con l'ukulele o addirittura suonare il T-chest bass, che altro non è che un filo di corda teso fra un palo e una cassa di tè. Comincia oltretutto a suonare il pianoforte. Si esibisce in cover di Elvis e Chuck Berry al Wolf Club, anche se giovanissimo, che vengono definite dagli astanti ammalianti. Sì, perché sembrava che un alieno avesse ascoltato le sonorità del rock and roll per poi riportarle in maniera tutta sua. Al liceo sceglie di andare alla Bowley Technical High School, una scelta che potrebbe sembrarci strana perché non conosciamo il preside, Oliver Frampton, cultore delle arti che lasciava un'enorme libertà d'espressione ai suoi studenti. Il signor Frampton mostrerà questo atteggiamento di costante incoraggiamento verso le arti anche con suo figlio Peter, che inizierà una carriera musicale aiutato anche dallo stesso David. A 15 anni, invece, avviene l'evento che donerà al nostro protagonista il suo iconico sguardo. Davide, infatti, è un Don Giovanni. Non si faceva problemi anche se constatava che la concupita avesse il fidanzato. Forse avrebbe dovuto, perché a lungo andare la cosa non poteva che creare problemi, e così sarà. Per questioni amorose, infatti, finirà pestato a sangue da George Underwood, una rissa che avrebbe fatto sembrare l'incontro Ali contro Foreman una discussione civile fra due intellettuali. Non sappiamo esattamente cosa successe a George, ma David rimediò un terribile infortunio all'occhio sinistro. Passerà in ospedale 4 mesi, dovendo subire diverse operazioni, senza però che il suo occhio potesse tornare quello di prima. Avrà problemi nella percezione della profondità e rimarrà affetto da una condizione chiamata anisocoria, una dilatazione irregolare delle pupille nei due occhi. Misconosciuto, questo suo problema verrà spesso confuso con l'eterocromia, condizione benigna in cui le due iridi hanno due colori diversi. Ma le iridi di David erano entrambe azzurre, quell'azzurro freddo quasi grigio.
Don't lean on me, man.
L'immagine successiva che David dà di sé, oltretutto, non lascia immaginare un Bowie macio che fa pugni per le donne. Ma in effetti qui non stiamo ancora parlando di David Bowie, ma di David Jones. Inoltre, se pensate che George fosse un bullo o un suo avversario, sbagliate di grosso, era un suo amico e nonostante l'incidente tale rimarrà per tutta la vita. Pensate che curerà l'artwork dei suoi primi dischi, perché David non ha nemici e non li avrà mai. George sarà anche membro del primo gruppo creato da Bowie, i Conrads, formazione rock and roll in cui suonava la chitarra elettrica. A 15 anni è già un perfetto polistrumentista. L'anno successivo lascia il liceo per diventare una pop star a tutto tondo e i genitori, invece che contrastarlo, lo incoraggiano. Sia il padre che la madre avevano capito che sarebbe stato un artista dai tempi in cui ancora gattonava. Non potevano certo opporsi in alcun modo. Era un destino, anche secondo loro. Ma i Conrads non vanno bene, gli altri non hanno nessuna vera ambizione, fanno musica per divertimento, David no. E così, girando fra un gruppo e l'altro, cerca un manager che possa fare di lui quello che Epstein fece dei Beatles. Il primo a rispondergli sarà Leslie Kahn, che produrrà il primo singolo di David Jones, Lisa James. Successo discografico zero. Well, I got a girl that's good to me. Probabilmente questo suo nomadismo, che lo portava a entrare e uscire dalle formazioni con la stessa frequenza con cui gli esseri umani cambiano i calzini, non aiutava il suo percorso artistico. Leslie dopo un po' si stufa e alla scadenza del contratto decide di non rinnovarlo. Poco male per David. Beh, all'inizio subisce il colpo. È un primo grande fallimento. Aveva un manager, aveva qualcuno che lo spingeva, ha provato diverse formazioni, ma non ha fallito solo per colpa degli altri, anche perché le canzoni che faceva, erano abbastanza dimenticabili. Per un attimo pensa di ritirarsi dalla scena musicale. Sogna addirittura di fare il mimo. Per fortuna, Ralph Horton, il suo nuovo manager, lo prende e lo rimette in sesto. Gli dice che innanzitutto con il nome David Jones non si va da nessuna parte. Per due ragioni. Uno, è troppo simile a David Jones dei Monkees. Due, è il nome del pirata più famoso al mondo. Qui la prima piccola trasmutazione. David abbandona il suo cognome originale e prende quello di Bowie, che è un pioniere statunitense famoso per aver inventato un particolare tipo di coltello. Ma... Rubber band. There's a rubber band that plays tunes out of tune in the library garden Sunday afternoon, while a little chappy waves a golden wand. Rubber band. In 1910 I was so handsome and so strong. My moustache was stiffly waxed and 1 foot long. And I loved a girl while you played tea time tunes. Dear rubber band, you're playing my tune out of tune. Oh. Il problema è che l'incostanza artistica di questo ragazzo continua a manifestarsi, non solo nelle band. Infatti il suo primo disco è un strano guazzabuglio di blues, rock and roll, psichedelia, pop e music hall. Difficile da ascoltare e difatti non lo ascolterà nessuno. Non è un album incompreso, non vi è effettivamente nulla di eccezionale. Manca di inventiva, non si riesce a intravedere una direzione artistica. E lo sa anche David. Dopo quel disco si blocca, per i successivi 2 anni non pubblicherà più nulla. Insomma, nel 1968 quella che sembrava la storia di un ragazzo prodigio si sta trasformando in un pantano. Forse David ha troppo nella testa. Troppe cose bollono contemporaneamente. Non riesce a esplorarle, ma soprattutto non riesce a dargli quel piglio personale che ogni artista ha necessità di avere. Si limita ad inseguire tante cose perché ne sa fare tante, ne vede tante e ne apprezza tante. Ma bisogna capire cosa fare da grandi a un certo punto. Fortunatamente per lui, a Londra, in quello stesso anno, arriverà un alieno. Non da un pianeta lontano, da lì vicino, da Cambridge. Bowie, come già detto, è uno dei tanti psiconauti che affollano le scene della Londra underground. l'UFO Club è il loro centro di riferimento. Lì la musica sperimentale viene suonata e lì i londinesi, armati di sostanze psichedeliche, si tuffano a scoprire. Vede, lo sente e ne resta folgorato. Chi? Ma il genio, il poeta, il flautista alle porte dell'alba, la leggenda delle leggende, Syd Barrett. Lo vede vestito completamente di bianco, con il trucco androgino che era un qualcosa che non si era mai visto prima. David capisce immediatamente che si trova davanti a un prodigio che sta riscrivendo le regole della musica e della società inglese intera. Bowie esce dall'UFO Club con i brividi, capendo che c'è una direzione, c'è una strada da prendere e non è imitare gli altri. Glielo dice fra l'altro lo stesso Barrett, che pur essendo temporalmente l'ultimo arrivato si trova a recensire l'ultimo disco di David. Bowie dimostra di avere senso dell'umorismo e quest'album è veramente divertentissimo. Adesso però sarebbe ora che mostrasse il talento che ha. E nonostante la sua immensa ammirazione, di più venerazione nei confronti di Syd, pensate che è l'unico membro dei Pink Floyd che David non riuscirà mai ad incontrare di persona. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. Here am I floating round my tin can. Pochi giorni dopo, David esce da una sala cinematografica con il cervello in ebollizione. Anche Stanley Kubrick ha lavorato per lui. È disilluso, ma pieno di voglia di esplorare, voglia di provare, e tenta un cambio di stile. Certo, per tutto il 68 il suo successo discografico sarà ancora zero, continuerà a cambiare gruppi ogni 3-4 giorni, ma questa volta non per nomadismo o per nervosismo, ma perché aveva capito che avrebbe dovuto cercare a lungo prima di trovare chi poteva dargli quello che lui voleva e necessitava. È pensando a Barrett e alla sua profonda ispirazione che scrive un testo su un tale Major Tom che parte per un viaggio spaziale in cui analizza con una sensibilità unica tutte le permutazioni dell'animo di questo astronauta. Lo dirà lo stesso David, l'immagine pubblica di un astronauta è quella di una sorta di automa, di robot. Invece il mio Major Tom, non è altro che un essere umano, lasciato lì in quella vuota immensità. La musica mostra una profondità e uno spessore che fino ad allora non aveva mai avuto. Il singolo diventa una hit in Inghilterra e praticamente ovunque. E dire che il suo produttore del momento, Carvin Mark Lee della Mercury, dovette fargli registrare la canzone in segreto perché il suo principale, Lou Reisner, non pensava che Bowie avesse del talento e voleva scaricarlo. David si vendicherà, oltre che sfornando quel capolavoro che è Space Oddity, anche rubandogli la ragazza Angela Barnett, che in seguito sposerà. Ecco, nonostante il capolavoro, Space Oddity resta una perla isolata in quel momento. E infatti, rimane una pietra miliare in un disco che contiene brani per il resto totalmente dimenticabili. Ma la sperimentazione, tutto ciò che aveva fermentato per anni nella testa di David, aveva finalmente dato un frutto dorato e meraviglioso, che sarà solo il primo di molti. We passed upon the stair. We spoke of what's and when. Although I wasn't there. He said I was his friend. Which came as some surprise. Come già detto, nel 69 conosce Angela Barnett, che sposa l'anno successivo. La sua compagna avrà un peso non indifferente sul suo sviluppo artistico. Lo incoraggia a cambiare manager e a prendere la strada dell'artista solista. Sai perché non trovi mai un gruppo, David? È perché non hai capito di che cosa hai bisogno. Cioè di una band creata a tua immagine e somiglianza, che sia dedicata esclusivamente a te. La scelta dei componenti è piuttosto fortunata, perché alla chitarra solista intercetta il talentuosissimo Mick Ronson, che aiuterà moltissimo il sound di David grazie ai suoi riff. Lo si sente nel terzo album, uscito nel 70 dopo un periodo di rodaggio con la nuova band. L'album si intitola The Man Who Sold the World e parla di temi leggeri come la schizofrenia, la paranoia, la delusione della vita. È in questo periodo che inizia ad adottare uno stile assolutamente glam e androgino, portandolo all'eccesso massimo. Si esibisce molto spesso vestito da donna, diventando dunque celebre per il suo rifiuto di ogni convenzione di genere, che nei 70 aveva anche un altro peso. The Man Who Sold the World ha un buon successo, non ancora eccezionale, ma un successo molto più deciso. Qua si vede una strada, qua si vede qualcosa. Qua si vede che David non è solo molto talentuoso, ma ha qualcosa da dire, che forse è la cosa più importante negli artisti. Anche grazie a ciò riesce a organizzare un tour americano, conoscendo due delle personalità che finiranno per completare la sua complessa figura artistica: Lou Reed, dei Velvet Underground, e Iggy Pop, degli Stooges. Dall'unione di queste due personalità, mischiate all'ispirazione trascendente di Syd Barrett, nascerà il suo alter ego più famoso. Non ancora, però. Bisognerà attendere circa un anno. Market square, so many mothers sighing. News had just come over, we had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. And all the fat, skinny people. And all the tall, short people. Un primo vagito del David Bowie che tutti conosciamo arriva con il disco del 71 Hunky Dory. Nella copertina posa come una diva di Hollywood completamente truccato, in pieno stile pop art che richiama tanto Andy Warhol dal dovergli dedicare una canzone all'interno del disco. Quando la critica ascolta Hunky Dory impazzisce letteralmente. Qui c'è del genio, qui c'è del capolavoro, ma il pubblico ancora no, e in parte la colpa è della sua nuova etichetta. L'RCA, infatti, ha sentito che in David Bowie c'è del talento e lo ha preso nel suo roster. Tuttavia, ritiene che queste sue uscite così particolari, il vestirsi da donna, lo stile glam, lo stile pop art, siano semplicemente il tentativo ancora immaturo di un artista di trovarsi un personaggio. Ritengono dunque che sarà solo una breve fase questa qua, che tornerà presto a fare del normalissimo rock and roll come tutti gli altri, e dunque decidono di non pubblicizzare tanto il disco, perché magari in futuro se ne sarebbero potuti pentire. E in parte probabilmente avevano anche ragione. Beh, non sul disco, il disco è una meraviglia, ma su David. Avevano intuito che ancora il meglio doveva venire e che quel camaleontismo era il modo per testare, saggiare le reazioni del pubblico, della critica, della stampa, dell'etichetta stessa. Non avevano senza dubbio inteso neanche lontanamente dove il viaggio li avrebbe portati. Waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes.
Turn and face the strain.
Changes. Don't wanna be a richer man.
Turn and face the strain.
Changes. It's gonna have to be a different man. Il nuovo disco uscirà a dicembre del 1971, preludio a qualcosa di molto più grande. Perché anche la carriera di David ha un prima e un dopo. E quello che vi abbiamo raccontato è solo il prima, i tentativi, le influenze, le metamorfosi. Un percorso artistico, slegato dalla sua vita personale che lo vede sposato e con un figlio, che lo ha condotto verso la data del 10 febbraio 1972. Si esibisce in concerto in un pub di Kingston upon Thames. Quel giorno è diverso dagli altri. Sale sul palco con i capelli tinti di rosso in calzamaglia e si presenta come Ziggy Stardust, accompagnato dagli Spiders from Mars. Lo show ha un successo eccezionale, ma non è una trovata estemporanea. Negli ultimi mesi, David si è messo a studiare a tavolino quello che sarà la sua nuova immagine, che rivoluzionerà la scena rock, definita da lui davvero troppo barbosa. Il concept di Ziggy è tutto frutto della sua mente geniale, di cui cura ogni singolo aspetto. Crea le vesti, disegna le acconciature che sfoggia sul palco. E il personaggio stesso, Ziggy, non sarà un qualcosa che esiste solo sui palchi o negli studi di incisione, ma diventerà la nuova identità pubblica di David, nata per distruggere ogni convenzione sociale e sugli artisti. Certo, David stesso sperava che potesse essere la svolta della sua carriera, ma probabilmente non aveva realizzato l'impatto che avrebbe avuto. Il personaggio ovviamente ha tutta la sua storia, addirittura una missione personale. Ziggy è sceso sulla Terra per reinfondere speranza all'umanità nei suoi ultimi 5 anni di esistenza. Stardust è l'ultima rockstar, un individuo pansessuale, edonistico e libero da ogni vincolo, che finirà però schiacciato da se stesso e dai suoi ammiratori.
Back on my radio, oh, oh. said. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of faith. That were no DJ, that was hazy cosmic jive.
There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie.
The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars verrà completato in soli 10 giorni e uscirà nel febbraio 72 senza successo immediato, ma con un successo rilanciato dalla televisione. Il fenomeno esplode grazie a una sua esibizione a Top of the Pops, dove esegue Starman. Il carisma di David sfonda lo schermo, catapultandosi con forza inaudita in ogni salotto inglese, generando una vera e propria mania. L'album arriva fino alle prime posizioni in classifica, trascinando con sé tutti i lavori precedenti di David, tre dei quali finiscono in top 15. Il tour negli Stati Uniti rasenta l'assurdo, con Paul McCartney, Mick Jagger e Lou Reed ospiti fissi e i fan, non proprio lucidissimi, convinti che nel backstage ci siano gli alieni. Ecco, le cose presto però iniziano a sfuggire di mano. Bowie non se n'è accorto, ma ha creato un golem, un mostro immensamente più grande di lui, che risucchia il suo essere fino a diventare una vera e propria seconda identità. E le persone, i suoi fan e in parte anche lo stesso David iniziano a non capire più dove e se ci sia una distinzione fra le due figure. La maggior parte delle persone che lo incontrano per strada iniziano a relazionarsi a lui non più come David Bowie, ma come Ziggy Stardust, prendendo come fosse assoluta verità tutta la storia del personaggio. E qualcuno la prende davvero come fosse una realtà, iniziando a venerarlo, adorarlo, a chiamarlo messia. Lo stesso David per un momento vacilla. Racconterà più avanti: per qualche giorno ho pensato che veramente potessi diventare un nuovo messia. Poi, grazie al cielo, sono riuscito a riprendermi. Probabilmente si è ripreso perché lui lo sapeva che era tutta una finzione. Ma il mondo no. Non lo sa più o non lo capisce più. Per esempio, si discute fino ad oggi del fatto che David Bowie fosse gay. Il tutto deriva da un suo coming out fatto a un notissimo giornale dell'epoca. Ma chi aveva fatto coming out? David? Sposato? Con un figlio? E spesso attorniato di stupende modelle? O Ziggy? Noi lo sappiamo, è stato chiaramente Ziggy, ma il mondo non lo ha più capito. La distinzione era saltata.
People stare at the makeup on his face, laugh at his long black hair, his animal grace. The boy in the bright blue jeans jumped up on the stage.
Personaggio piano piano, o meglio i fan che si raccolgono intorno al personaggio di Ziggy, iniziano lentamente a stomacare David. La maggior parte delle persone vorrebbe ancora i propri idoli e dei, come fossero giocattoli a basso costo. È per questo che i teenager corrono come formiche intorno alle chewing gum o a dei vestiti di moda per un giorno. Non mi stupisce affatto che Ziggy abbia avuto successo. Il commento di un artista che è arrivato lentamente a disprezzare la sua stessa creazione. Creazione che ha assorbito troppo tutto dell'artista che vi era sotto. All'Hammersmith Odeon tiene un concerto documentario il 3 luglio 1973, nemmeno un anno e mezzo da quella data di febbraio a Kingston upon Thames. Il pubblico non si aspetta minimamente ciò che sta per vedere.
Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. Walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Shit break the snarling.
Forse lo avrebbero dovuto capire, perché il disco si chiudeva con Rock and Roll Suicide, che dava un enorme spoiler rispetto al fato che attendeva Ziggy. Userà la canzone anche per chiudere questo suo concerto londinese e dopodiché dichiarerà: di tutti gli spettacoli che abbiamo fatto per questo tour, quello di stasera è quello che ci porteremo dentro. Perché non soltanto è l'ultimo spettacolo di questo tour, ma è anche l'ultimo in tutti i sensi. David ha appena ucciso sul palco Ziggy Stardust, che come spesso succede ai morti, non tornerà mai più. Alla fine era tutto qui. Un semplice personaggio creato ad hoc per scioccare il mondo, ma solo per un album. Un progetto artistico pienamente riuscito, anzi, ben oltre le previsioni più rosee del suo autore, che lo ha portato però a odiare la sua stessa creazione, divenuta più grande di quanto lui non era mai stato. La maggior parte dei personaggi che uno crea ha una vita breve, spiegherà poi David. Non penso che possano durare album dopo album. Io non voglio che i miei personaggi diventino dei cartoni animati, vuoti, piatti, senza più anima. Commenterà poco dopo in un'intervista su NME: da ora in poi sarò concentrato su diverse attività che hanno poco a che vedere con pop e rock. Da quella sua esibizione a Kingston upon Thames è passato un anno e mezzo, ma da quella Top of the Pops, che lo ha reso famoso nel mondo, di mesi non ne sono passati neanche 12. Una vera e propria meteora, arrivata dallo spazio profondo per illuminare il pianeta Terra per pochi brillanti istanti.
Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded, man, well hung in snow white tan.
paid for time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the gnat with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
You got crazy legs, you got amazing hair, you got wings on your fingers and your hair's hot red, you got a place on my tongue, name on my song, I got your bones on my breast, cause you're the only one who gives me the pleasure.
Nel 1998 esce nelle sale cinematografiche Velvet Goldmine, un film malamente ispirato alla vita di David. La trama è ambientata nel 1984 e parla di un giornalista alla ricerca dell'artista Brian Slade, di cui si erano perse le tracce 10 anni prima dopo che aveva inscenato il suo suicidio sul palco, sì, una biografia apocrifa di David. Il film, nelle intenzioni del regista, doveva contenere moltissime canzoni del Duca Bianco, il quale però gradì pochissimo la trama, definendola una visione distorta della sua stessa vita e proibendo l'utilizzo di anche un solo secondo delle sue opere. Ma per una volta vi lasciamo in sospeso. Per capire perché David si sia arrabbiato così tanto, vi consigliamo di andarlo a vedere Velvet Goldmine. Beh, a meno che non siate profondamente omofobi, ma in quel caso, beh, non dovreste neanche ascoltare questo podcast.
Velvet Goldmine, you spoke me like the rain. Snake it, take it, and the princess you must stay. Velvet Goldmine, make it on your chain. I'll be your king volcano, ride for you again and again, my velvet gold. Your king volcano.